fisionomia della nostra città da conservare e valorizzare, che leggo anche dietro i dati di questo annoioso faticoso bilancio di previsione. Grazie.
Grazie, consigliere Cinti. Devo ringraziare l'assessore Baldacci per l'esposizione chiara e comprensibile. Mi ha aiutato a capire alcuni punti che avevo un po' faticato, essendo il mio primo bilancio. A nostro modo di vedere, però, questo bilancio ha alcune luci ed ombre, no? Personalmente darò un profilo basso nell'esposizione delle ombre, cioè non farò molti voti. Apprezziamo la volontà di mettere la norma agli edifici scolastici, tema che già nella passata amministrazione era abbastanza dibattuto. Notiamo però nelle opere pubbliche la totale assenza, qualsiasi menzione, al sottopasso di Via Chiesa, opera mai terminata, probabilmente mai iniziata veramente. Sappiamo tutti, consci, che siano stati dei problemi non piccoli, però in questo modo sembra che sia stata definitivamente accantonata. Come apprezziamo anche l'acquisto di veicoli a GPL metano, quindi meno costosi, meno inquinanti, però allo stesso tempo non sarebbe stato male vedere anche la volontà di acquistare qualche veicolo ibrido a trazione elettrica e eventualmente a trazione con motore termico. Un'altra cosa, non scendo perché non rientro nel mio campo quotidiano, quindi potrei dire delle grandi sciocchezze, per cui mi fermo qui e se posso fare dichiarazione di voto già dirò che ci asterremo nella votazione.
Questo è un consiglio democratico, consentiamo tutti di dire quello che vogliono, dove vogliono. Altri? Consigliere Montanari.
Grazie Presidente. Un momento come questo non ti ha preso.
Grazie Presidente. In un momento come questo, con un bilancio che, come ci hanno spiegato molto chiaramente l'assessore Baldacci e il consigliere Zanotti, richiede un così stretto controllo di entrate e uscite, è molto positivo vedere, come avevo già sottolineato qualche tempo fa al momento dell'approvazione del programma di mandato, l'impegno verso la copertura wifi di diverse zone del nostro comune. Non smetterò mai di lodare azioni di informatizzazione e infrastrutturazione come queste, soprattutto quando valorizzano quanto già investito in passato, sia localmente che a livello di Unione. Comunque minimizzano le spese e, ciononostante, riescono ad avere un impatto sulla cittadinanza, perché trasformare la connettività in una commodity consente a tutti di avvicinarsi ai servizi presenti in rete, diventando una piattaforma culturale condivisa, e rende gli spazi pubblici ulteriormente facilitatori di interazione fisica, virtuale, locale e remota. E perché la tecnologia non deve essere vista solo come una scusa o un orpello, ma è un catalizzatore di energie e di razionalizzazione. Benissimo quindi, in seguito alla razionalizzazione degli spazi, l'ottimizzazione della spesa legata al passaggio al VoIP, che oggi come oggi è una tecnologia molto più stabile di quanto potesse essere in passato, e tanto che buona parte dei contratti aziendali di telefonia utilizzano esattamente questa tecnologia. Aggiungo anche ottima la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, quale l'in-house regionale Lepida, fornitrice di connettività in fibra ottica, fornitrice di tecnologie cloud e del supporto tecnico e sociale. Ricordo peraltro che con il passaggio all'unica sede in Piazza Pace rimangono 12 fibre spente che arrivano fino a qui, questo edificio esatto, di proprietà del comune, connesso alla dorsale Lepida, utilizzabile quindi per mettere a disposizione della cittadinanza connettività wifi e perché no, facilitare la connessione di tanti elementi culturali presenti nella zona, dal polo scolastico alla biblioteca ad altre tipologie di elementi. Quindi bene la razionalizzazione legata all'informatica, avanti così. Grazie.
Altri? Consigliere Dottini.
Grazie Presidente. Devo dire che anche io ringrazio l'assessore Baldacci per l'esposizione. Vedere che i miei colleghi hanno già abbondantemente affrontato molti dei temi e molte delle caratteristiche che vengono emergono da questo bilancio. Io farò solo alcune considerazioni, anche se devo un po' ripetere alcune cose che sono già state dette. In generale, anch'io esprimo un generale apprezzamento per un bilancio di previsione che pur nella ristrettezza delle disponibilità non ha dato la perdita e quindi non necessita di mezzo di imposizione fiscale locale o peggio di taglio dei servizi pubblici ai cittadini. Come ci ha spiegato il professor Baldacci, questo bilancio vede alcune importanti novità, novità di carattere contabile, che sono entrate in vigore appunto il 1 gennaio 2015, secondo appunto questa nuova disciplina che modifica profondamente le strutture del bilancio, che vengono articolate per missioni e programmi con l'obiettivo di rendere più comprensibile e trasparente l'effetto gli effetti dell'azione amministrativa. Questo aumenta il tasso di veridicità dei conti, ma chiaramente impone di ripensare alla gestione di equilibri che finora spesso erano basati su una serie di residui attivi anche di difficile o impossibile riscossione. Qui l'introduzione della seconda appunto, importante novità, che è data appunto dall'obbligo delle amministrazioni di costituire il fondo di accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità. Ecco, queste modifiche appunto introdotte secondo il principio della armonizzazione contabile degli enti pubblici appunto servono a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. E come afferma la Ragioneria dello Stato, questa nuova forma di bilancio consente di avvicinare di più la competenza finanziaria con l'economica, di favorire la modulazione dei debiti e degli investimenti secondo gli effettivi fabbisogni del comune e rafforzare la programmazione di bilancio. Torno alle considerazioni generali sui contenuti. Come ci diceva l'assessore Baldacci, la previsione di bilancio 2015 si apre in un periodo molto particolare. Nel 2014 si sono stati trasferiti all'Unione molti servizi. Questo trasferimento si concretizza nel 2015, quindi circa il 40% della spesa si impegna sostanzialmente in una voce che è il trasferimento all'Unione, e oltre ai servizi tradizionali sono stati trasferiti anche i servizi alla persona, quindi non rimane molto a disposizione degli investimenti dei singoli comuni. Come si diceva, la nostra capacità di spesa per il 2015 per investimenti è pari circa a 1 milione, quindi molto esigua. E quindi in questo contesto, appunto, come è già stato detto anche da alcuni colleghi prima di me, vedere che questa capacità di spesa viene impegnata in maggior parte per la realizzazione di opere di qualificazione delle strutture scolastiche presenti sul territorio denota sicuramente la particolare attenzione di questa amministrazione alla qualità dell'ambiente nella quale i nostri piccoli crescono e sviluppano la loro cultura e devono essere futuri cittadini adulti. E quindi il piano delle opere pubbliche, seppur contenuto per disponibilità e risorse, apprende della correttezza e della indiscutibile finalità positiva dell'investimento. Ecco, altro aspetto positivo che mi mette in risalto è il fatto che per il 2015 appunto rimane invariata l'imposizione fiscale sui cittadini e sulle imprese, in quanto rimangono appunto inalterate le aliquote dell'imposta della IUC, non si introduce nemmeno la possibilità di aumento delle aliquote pari allo 0,8 per mille, come consentirebbe la normativa. Ecco, dopo la riorganizzazione e la semplificazione delle aliquote operata nel luglio 2014 dall'amministrazione, ratificata da questo Consiglio, è importante che non si proceda ad aumenti positivi. Positiva inoltre ritengo che sia anche l'introduzione, come si evince dalla relazione legata al bilancio, della piattaforma online che consentirà ai cittadini e imprese di prendere visione della propria situazione catastale e verificare in tempo reale il versato e le eventuali anomalie. Ecco, il conseguimento del pareggio di bilancio, che è ovviamente il principio fondamentale della contabilità pubblica, è garantito, come abbiamo detto, nonostante la continua ulteriore riduzione dei trasferimenti governativi agli enti locali, nonostante il calo degli oneri dell'urbanizzazione conseguenti sia alla crisi ma anche alla determinazione di ridurre il consumo di suolo, e nonostante il non aumento delle imposte locali, è garantito, come dicevo, dall'impiego di risorse derivanti dall'azione virtuosa che ha intrapreso qualche mese fa questa amministrazione, e precisamente attraverso la riduzione dell'indebitamento a lungo termine, ovvero l'estinzione anticipata dei mutui, come abbiamo già detto, e questo è, credo, uno dei punti qualificanti di questo bilancio, grazie ad anni di amministrazione oculata. Questo è per il 2015, per il 2016 si valuterà in base alla possibile introduzione della local tax, e quindi in questo caso si dovrà rivedere le previsioni, ma intanto beneficiamo di questa opportunità che in effetti, come è stato detto, molti altri enti locali non hanno. Altra valutazione positiva la esprimo rispetto alle misure per il contenimento della spesa attraverso la riconferma delle misure già in corso, come appunto si parlava dell'esempio dell'introduzione, ad esempio dell'illuminazione a LED, l'utilizzo del documento di tipo cilindrata gas, e verso le misure in previsione, che sono quelle che per cui sfruttando la fibra ottica già attiva permetteranno di produrre la tecnologia VoIP nella telefonia del comune. Come detto, l'utilizzo dell'infrastruttura digitale è propedeutico per la maggiore disponibilità dei dati, alla razionalizzazione dei tempi di lavoro, alla facilità, alla reperibilità dei dati stessi, alla messa in rete e maggiore razionalizzazione dei livelli della pubblica amministrazione. Quindi questo è un passaggio sicuramente positivo. Sul tema dello sviluppo dell'economia, vorrei sottolineare che è apprezzabile l'attenzione che è data attraverso la leva fiscale e la riduzione di alcune imposte per i giovani che vogliono fare imprese sul nostro territorio. I primi tre anni di attività sono quelli a maggior rischio per la sostenibilità di un'impresa e coincidono con il momento di maggiore difficoltà di accesso al credito e di necessità di sostegno. E quindi auspico, e quindi questo lo giudico positivo, auspico che nel tempo si possano mettere in campo azioni che vogliono rendere sempre più attrattivo il venire a Castel Maggiore a fare impresa. Sicuramente un tessuto produttivo coeso in relazione con l'amministrazione è un motivo di attrattività del nostro territorio, ma sarebbe utile anche ragionare su incentivi per la piena occupazione delle aree produttive nelle quali ad esempio ci sono molti immobili vuoti in questo momento. Ad esempio, come si è parlato in qualche occasione passata, se possibile dal punto di vista normativo, ragionando su una possibile riduzione di oneri in cambio di destinazione d'uso su certe attività per l'insediamento di determinate attività produttive. Inoltre si potrebbero stimolare le imprese a partecipare a progetti anche di investimento infrastrutturale a beneficio di tutti, magari in partnership con il comune. Su questo stiamo ad esempio ragionando nella consulta delle attività produttive, se è possibile ragionare su qualche progetto che possa vedere la compartecipazione delle imprese. Ultimo tema che vorrei sottolineare è quello della semplificazione burocratica, che è comunque evidenziato nella relazione, soprattutto per quanto riguarda il SUA, ma anche se è un oggetto ormai di competenza dell'Unione Magaliera. Ecco, altra cosa ultima che vorrei sottolineare è il tema fondamentale della riqualificazione energetica, che emerge comunque dalla relazione di bilancio, e della riduzione dei consumi di energia come una delle principali fonti di energia stessa. E quindi indispensabile in quest'ottica sarà l'avvio della fase di applicazione del PAIS e la conseguente predisposizione di progetti per partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei per il finanziamento di interventi di qualificazione energetica. Non aggiungo altro perché penso che, appunto, come dicevo all'inizio, i miei colleghi abbiano abbondantemente evidenziato le altre peculiarità di questo bilancio. Nel complesso, come rappresentante del gruppo consigliere del Partito Democratico, confermo che che quindi giudica positivamente questa previsione di bilancio, in linea con il piano di mandato, attenta all'impiego e nella destinazione delle risorse disponibili, pertanto voteremo a favore di questa delibera e del delibera promessa.
Grazie. Ci sono altri? Consigliere Tartarini.
Grazie Presidente. Come spiegato dall'assessore, è stato stilato il programma, tra gli altri adempimenti di bilancio, delle opere pubbliche, sia per quanto riguarda il triennio, sia l'effettivo relativo all'anno in corso. Quello che mi preme sottolineare è che, a differenza di quanto l'amministrazione intendeva fare, si è riusciti a mettere in programma solamente poche, anche se essenziali, opere. Infatti, l'aggiornamento della normativa in materia di sicurezza e prevenzione ha costretto a programmare tutta una serie di adeguamenti ed ammodernamenti all'interno di alcune strutture scolastiche che non erano previste, e volendo redigere un bilancio realistico si è dovuto accantonare una serie di altre importanti opere. Questo anche perché questa amministrazione da sempre risponde in maniera più puntuale possibile a tutti i nuovi adempimenti in materia. Una contraddizione che mi preme sottolineare è quella che da un lato vedo uno Stato sempre puntuale nell'emettere nuove normative che riguardano la sicurezza, ma che dall'altro è ancora più puntuale nel bloccare o limitare sempre più la possibilità di spesa degli enti locali, vuoi con il patto di stabilità, vuoi con i tagli e trasferimenti di denaro. Questa situazione non mi fa prevedere un futuro roseo nemmeno per quelle amministrazioni come la nostra, che da sempre sono oculate nello spendere soldi pubblici. Infine, onde evitare strumentalizzazioni, vorrei evidenziare che tra le opere inserite nel piano c'è anche la realizzazione della pista ciclabile del Navile. Questa, pur non essendo un'opera urgente o perlomeno meno urgente della messa a norma degli edifici scolastici, è stata inserita nel piano di intervento in quanto cofinanziata, e una proroga alla realizzazione di quest'opera avrebbe potuto significare la perdita di detto finanziamento, con il risultato probabile di non vederla mai realizzata. Grazie.
Altri? Se non ci sono altri, chiudiamo la discussione e apriamo, se ci sono, dichiarazioni di voto. Non ci sono, direi. Allora procediamo con la votazione. State attenti.
Una
replica? No, è che nessuno ha posto questo. Prego.
Intanto, se vuole rispondere.
Assessore Gurgone.
Non so che faccio. Sì, rispondo brevemente alla sollecitazione del consigliere Cinti relativamente al mancato inserimento nel piano triennale delle opere della realizzazione del sottopasso ciclopedonale di Via Chiesa. E per dire laconicamente che il famoso, o ormai mi permettetemi di dire fantomatico, sottopasso, diciamo così, che giustifica l'esclusione attraverso la semplice analisi dei costi, che soprattutto in questo periodo diventano addirittura proibitivi. Parliamo di un preventivo di spesa di 2 milioni e 600 mila euro, quindi resta intesa la strategicità del sottopasso per tanti motivi, naturalmente per creare un collegamento pedonale, ciclopedonale, per dare un respiro a un'area che è sacrificata dal punto di vista della viabilità, ma davanti alle valutazioni, e vado in scia rispetto a quello che ha detto l'assessore Baldacci con riguardo all'oculatezza, al realismo e anche alla, come dire, corrispondenza tra l'effettiva sostenibilità dei piani e delle opere da finanziare rispetto alla possibilità di spesa, abbiamo ritenuto, ahimè, nostro malgrado, di escludere per il momento dal piano triennale delle opere pubbliche questa infrastruttura che, ripeto, conserva la propria strategicità, ma che per il momento, gioco forza, deve andare in coda rispetto ad altri interventi che, come abbiamo ben spiegato, hanno natura di adeguamento normativo, ma non solo perché lo dice la legge, ma perché lo dicono ragioni di opportunità, cioè di interventi per la sicurezza. Aggiungo, se mi è consentito, una breve notazione rispetto invece alle osservazioni del consigliere Dottini, per precisare un aspetto. Purtroppo mi scuso, ma non sono riuscito a declinare io la delibera perché ho avuto un contrattempo, ma ci tengo a dire questo, che a proposito di efficientamento energetico, cito ad esempio il piano di interventi normativi, certificazione incendio e messa a norma dell'impianto elettrico delle Donnini per la Galli, una buona parte del costo, sicuramente sensibile, è dovuto alla sostituzione di una serie di infissi che devono essere ampliati nella metratura, naturalmente per un discorso di rapporto tra i metri quadri e le potenzialità di evacuazione. Ebbene, abbiamo ritenuto opportuno procedere alla sostituzione con infissi ad alto rendimento energetico, che costano un pochino di più, ma che nel lungo periodo potranno, come dire, restituire l'investimento attraverso finanziamenti, se saremo in grado di reperirne, con dei piani che riguardano il conto termico, che riguardano altri percorsi di finanziamento, ma quantomeno sicuramente in termini di risparmio energetico, oltre che di efficienza rispetto alla tenuta al caldo e al freddo, e non ultimo anche di isolamento acustico, che non guasta in un contesto scolastico.
Grazie assessore. Assessore Baldacci, a repliche?
Sì. Più che repliche, qualche sottolineatura, intanto ringrazio dei ringraziamenti, ma al di là delle mie più rose aspettative. Due cose che mi hanno sollecitato: il discorso della fibra e il conseguente wifi. La fibra non la sprechiamo, nel senso che quello che è arrivato verrà messo a disposizione sia come, diciamo, punto di utilizzo del wifi, sia per cittadini e imprese che potessero in qualche modo usufruirne intorno ad essa. Sul wifi c'è un tema interessante che credo andrebbe anche adeguatamente sottolineato, che abbiamo fatto la scelta in Unione di rendere il wifi libero, aperto, e quindi c'è già un indirizzo molto preciso in cui si chiede di togliere l'iscrizione, la registrazione attraverso l'account, ma che possa diventare assolutamente libero. Questo è un passaggio importante, credo. Non ci siamo ancora arrivati, ma ci stiamo lavorando. C'è già una richiesta in questo senso. Rispetto alle autovetture che diceva il consigliere Cinti, precisiamo, quello che è stato fatto rispetto alle autovetture metano è già stato fatto. Queste sono misure di mantenimento, cioè abbiamo acquistato in passato delle autovetture a metano a bassa cilindrata, le monitoriamo per vedere se l'investimento è in qualche modo efficace. Posso confermare che effettivamente le auto che utilizziamo hanno un bassissimo costo di esercizio e sono funzionali. Possiamo dire di essere un'amministrazione che ha una buona dotazione di autovetture anche rispetto di altre amministrazioni dell'Unione, che invece hanno un parco autovetture molto più obsoleto e meno efficiente. Rispetto, solo una sottolineatura a quello che diceva il consigliere Dottini, credo che il bilancio possa diventare anche un motore di sviluppo. Questo bilancio ancora non lo è, perché comunque è, dicevamo, un bilancio di manutenzione e mantenimento. La nostra aspirazione è quello di avere la possibilità di creare qualche incentivo perché si crei, attraverso anche la finanza pubblica locale, le progettualità che vogliamo mettere in campo, anche sviluppo. Quindi diciamo che opereremo per arrivare anche a dare qualche indirizzo, perché non solo il lavoro ma anche l'impresa sul nostro territorio possa trovare buona accoglienza. Sotto il profilo della tematica degli oneri di urbanizzazione legati al cambio di destinazione d'uso, è un tema che abbiamo affrontato anche con i sindacati quando c'è stato il tavolo di confronto, abbiamo tutti la stessa sintonia. Rimane il problema che la normativa regionale non ci consente al momento grandi spazi, ma ci stiamo lavorando per arrivare proprio con l'obiettivo di consentire nuovi insediamenti a un costo che non sia penalizzante per chi vuole dare e creare lavoro. Io non ho altro da aggiungere, e ringrazio tutti.
Bene, parola al sindaco.
Grazie, io ringrazio tutti per il...
Grazie Presidente.
Sì. Dicevo, ringrazio per questo ampio dibattito e questa disamina approfondita del bilancio. Diciamo, in ossequio, nella scia di chi mi ha preceduto e che non ha risparmiato sottolineature di politiche ritenute non del tutto appropriate, a prescindere dal colore o meno, amico o meno del governo, ma già lo sottolineavano i consiglieri, esprimiamo anche da parte nostra una scarsa, diciamo un giudizio non propriamente positivo rispetto a come il governo si sta muovendo nei confronti degli enti locali. Lo diciamo da Castelmaggiore, ma lo diciamo all'unisono, perché anche i sindaci, anche la dirigenza di ANCI, a partire dal presidente Piero Fassino, che ha mosso i sindaci metropolitani e non solo, diffondendo una raccolta di firme in calce a una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, insomma, che poi si è tradotta anche in un'occasione di incontro e di confronto tra sindaci, si è espressa fondamentalmente una forte preoccupazione, perché non solo i tagli perdurano da anni e siamo tutti quanti consapevoli del fatto che anche i comuni dovessero contribuire al risanamento del sistema della finanza pubblica, fronteggiare insieme alla crisi anche del comparto degli enti pubblici, però secondo le stime ormai i comuni hanno contribuito con oltre 17 miliardi di euro e anche nel 2015 la spending review colpisce gli enti locali per 1,5 miliardi e il patto di stabilità per 1,8 miliardi, in questo caso proprio miliardo, per significare insomma l'entità della somma. E questo si accompagna alla riforma delle città metropolitane, o meglio alla riforma che ha portato alla nascita delle città metropolitane, che sarebbero dovute essere o dovranno essere un altro motore di rilancio del settore pubblico, una riorganizzazione del sistema degli enti locali, ma qua avrò conforto, sono rimasti i debiti, non sono rimasti però i finanziamenti, per cui anche questa riforma è partita zoppa e sta creando dei problemi anche molto prosaici, molto problematici, perché in occasione delle recenti nevicate le stesse scuole superiori, che fino all'anno scorso venivano sostenute dalla provincia per quanto riguarda la spalatura dalla neve, quest'anno sono rimaste azzoppate e quindi abbiamo dovuto far fronte noi. Questo, se vogliamo, è banale rispetto a tutta la complessità dell'organizzazione degli enti locali e delle città metropolitane, però è per dire che laddove vengono tagliate risorse alle province e qualcuno magari gioisce perché vengono operati dei risparmi, in realtà poi si crea un disagio sul territorio, che va sulle scuole, che va sulla sanità, che va sui servizi, a cui comunque poi i cittadini chiedono di fare fronte a chi trovano più vicino, e di norma questo è il comune. In sostanza questo appello che i sindaci hanno lanciato va in questa direzione, ovvero non ci vogliamo sottrarre mai a questa solidarietà volta appunto al farsi carico insieme della crisi, della necessità di risanare i bilanci pubblici, quello di rispettare i dettami europei, però c'è anche la volontà insomma di essere responsabili dei propri territori, responsabili delle proprie entrate, di poterle chiedere ai cittadini ma poi di potersele gestire in autonomia senza doverle passare ad altri enti, quindi il fatto di essere autonomi, centrali, responsabili, di essere poi parte attiva, potendo esprimere delle politiche sul territorio, nel sistema insomma nel progetto di rilancio dell'economia e di rilancio della nazione attraverso anche politiche attive sui territori. Ciò detto, noi siamo riusciti, nonostante questo quadro, come diceva il vice sindaco, a mantenere invariata la pressione fiscale. L'abbiamo fatto perché nella recente manovra, fine dell'anno scorso, abbiamo chiuso i mutui, per cui abbiamo realizzato una disponibilità di bilancio che è servita a reggere il colpo. Questo è successo a noi perché abbiamo realizzato un'operazione oculata possibile e abbiamo colto un'opportunità, opportunità che non tutti i comuni sono riusciti a cogliere, tanto che anche nel panorama degli enti locali a noi vicini invece ci saranno degli inasprimenti fiscali, quindi come dire, il fatto che noi siamo riusciti a non andare ulteriormente nelle tasche dei cittadini non significa che in ogni caso non riteniamo che ci debbano essere delle modifiche in quella che è la politica nazionale, cioè lo confermano insomma il fatto che comunque stiamo in un contesto nel quale la situazione che si è realizzata è diversa dalla nostra. E, ciò detto, il bilancio è un bilancio di stabile, di mantenimento, dove però insomma abbiamo anche operato delle innovazioni, sia perché è tradizione, come dire, andare avanti, adeguarsi al nuovo contesto. Abbiamo un programma di mandato per certi versi molto ambizioso che vogliamo portare a casa nei prossimi 5 anni e si realizza sia attraverso degli interventi economicamente rilevanti ma anche attraverso azioni politiche, e la politica si dispiega a volte a prescindere dall'aspetto economico oppure non del tutto condizionata dall'aspetto economico. Parlo dall'aspetto economico in ogni caso, non vorrei dimenticare le sollecitazioni che si facevano. Abbiamo detto che è cambiata anche la contabilità, è cambiato la modalità stesura del bilancio, per cui non possiamo più fare quello che facevamo, e cioè nel piano delle opere pubbliche evidenziare tutte le opere pubbliche che è nostra intenzione fare, per cui per noi rimangono comunque importanti, prioritari, necessari il sottopasso di Via Chiesa, l'asfaltatura delle strade, la realizzazione di una nuova scuola, la pista ciclabile di Via di Corticella, la nuova caserma dei carabinieri, eccetera eccetera eccetera. Quindi quello che noi abbiamo sempre scritto, non abbiamo scritto come dire in un'idea visionaria della spesa in conto capitale, ma l'abbiamo fatto perché quelle sono le opere che vorremmo fare e potremmo anche farle se ci lasciassero spendere quei milioni di euro che abbiamo lì bloccati dal patto di stabilità. Purtroppo non possiamo utilizzare quei soldi, e ciò insomma non fa venir meno in ogni caso l'attenzione che abbiamo. Ora il nuovo sistema ci impone di essere, come dire, realisti, quindi di iscrivere nel bilancio solo quei soldi che potremo spendere, per cui nostro malgrado non possiamo più disegnare attraverso lo strumento contabile il nostro progetto, lo facciamo, come dire, nelle relazioni collaterali, ma i numeri possiamo inserire solo quelli che riusciremo a spendere per legge. E quindi ovviamente abbiamo come priorità sia l'adeguamento normativo, ma come veniva spiegato non è solo l'adeguamento normativo, ma con l'occasione sono una serie di importanti interventi di sistemazione, di resa più efficiente degli istituti scolastici, che sono una nostra priorità, è una nostra priorità, come dire, la parte didattica ed educativa, ma come dire anche un ambiente in cui i ragazzi, gli alunni stanno bene, è comunque parimenti importante per la buona crescita dei ragazzi, per cui è un intervento significativo che facciamo, come dire, anche con soddisfazione. Veniva citata anche la pista ciclabile del Navile, che comunque è un altro elemento di valorizzazione del nostro territorio, ma che ha una, oltre al fatto che non possiamo permetterci di perdere i finanziamenti e quindi dobbiamo farlo e vogliamo farlo, però insomma è anche un intervento a cui teniamo perché ha una molteplice valenza, quindi sotto il profilo ambientale, perché è un'opera che va in un contesto naturalistico, al di là della qualità delle acque del Navile che, come dire, auspichiamo nel prossimo futuro miglioreranno sotto un profilo della limpidezza, al di là di questo aspetto, perché notavo in genere questo aspetto genera sempre sorrisini, quindi anticipo la risposta, però insomma è anche un sistema per la mobilità sostenibile, anche insomma un percorso interessante sotto un profilo culturale. E dicevo, abbiamo altro in animo, tornando all'aspetto politico, veniva già citato il patto per la scuola, che unisco al nuovo ripensamento del sistema di welfare, si citava la necessità di combattere il disagio e combattere l'esclusione, per cui questi sono progetti che hanno sono di competenza della Reno Galliera, ma con il lavoro della terza commissione consiliare che abbiamo voluto e che quindi si inserisce in quello che vogliamo fare, c'è comunque un controllo e un approfondimento sul profilo sotto il piano locale. Abbiamo dei progetti di riorganizzazione dell'ente per renderlo più efficiente, venivano citate le consulte, anche questo è un progetto che incide poco sul bilancio, ma incide molto sulle nostre politiche, quindi oltre alle consulte che abbiamo già istituito e che abbiamo ricomposto, come la consulta di Trevo di Reno, la consulta delle attività produttive, la consulta del welfare e la consulta culturale, tutte quelle che erano già previste nei mandati precedenti, abbiamo recentemente approvato la consulta giovanile. C'è una piccola somma a bilancio per dare il senso che le consulte hanno anche gambe con le quali lavorare. Ovviamente la parte preponderante di questo progetto è la parte politica di costruzione di un organismo che abbia una valenza sul territorio. C'è tutto il tema della partecipazione, oltre a quello che citava la consigliera Di Jacopo c'è anche la rassegna Civics, anche questo poco, incide poco sul bilancio, ma è un'occasione di confronto e di dialogo con i cittadini. C'è il tema della sicurezza, su cui siamo già partiti con un progetto, anche questo ha implicato la stampa di qualche volantino, ma è un progetto volto alla diffusione di informazioni e di sensibilizzazione del territorio. Questo avrei dovuto dirlo come comunicazione prima, però è un altro progetto che ci è costato poco, che però è significativo, e quindi da qualche giorno presso la nostra anagrafe è possibile iscriversi quindi manifestare la propria dichiarazione di volontà per la donazione degli organi. Anche questa è un'azione di poco costosa, che però mira alla costruzione di quella società solidale che abbiamo nel programma di mandato. Rispetto alle politiche attive del lavoro abbiamo il secondo ciclo del campus per persone disoccupate o inoccupate, e a breve, grazie a un finanziamento esterno, partirà il campus invece legato alla creatività e alla cultura, quindi anche qui opportunità. Abbiamo il tema citato del contrasto al gioco d'azzardo, anche questo promozione di politiche di contrasto che hanno una valenza appunto legata al tema della sicurezza, all'educazione della legalità e alla prevenzione della dipendenza. E anche in campo culturale ci saranno delle nuove iniziative, anche queste messe in campo grazie alle sinergie con gli altri comuni. Per cui, in sintesi, è un bilancio di mantenimento che comunque non va a pesare sui cittadini, ma dal quale si intravedono comunque nuove idee, nuove politiche e in qualche modo una volontà di andare incontro al disagio, sostenere chi è più debole, ma anche dare nuove risposte, nuovo respiro alle necessità di rilancio dell'economia, rilancio delle persone e rilancio insomma di una città che nonostante la crisi vuole proporre nuove iniziative per essere sempre più ritagliata su quelle che sono le necessità dei cittadini e le opportunità che noi ai cittadini vogliamo dare.
Grazie. Abbiamo detto che non ci sono le carte di voto, vero? Bene. Allora procediamo con cautela questa impervia strada. Allora, progetto 5 è imposta unica, riconferma aliquote e detrazioni, i muetasi anche per l'annualità 2005. È ovvio. Perché poi sbagliate. Bene, mettiamo ai voti chi è favorevole, quindi contrari, astenuti, unanime. Bene, passiamo allora al punto 6, che è approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015-16-17. Chi è a favore? Grazie. 13 voti, astenuti, 1, citi, contrari, nessuno, quindi 13 voti favorevoli e un astenuto. Poi l'immediata esecutività della delibera, chi è a favore? Unanime, comunque facciamo la controprova. Grazie. Contrari, astenuti? Bene, unanime. Passiamo al punto 7, verifica della qualità e quantità di determinazione del prezzo di cessione delle aree fabbricate da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie per il 2000. Cosa devo leggere? Perché c'è scritto o 2015? Chi è a favore? Grazie. Contrari, astenuti, unanime. Immediatamente eseguibile anche questo, quindi chi è a favore dell'immediata eseguibilità? Grazie, unanime. Contrari, astenuti, no. Punto 8, che è approvazione del programma annuale per gli incarichi e le consulenze anno 2015. Allora, ricordo che questa delibera ha subito due variazioni. Una è che è stato scritto l'anno solare 2015 e l'altra è che è stato cassato il punto E del dispositivo. Ok? Chiaro a tutti? Bene. Allora procediamo. Chi è a favore? Grazie. Astenuti? Cinti astenuto. Quindi 13 favorevoli, cinti astenuto, contrari, nessuno. Immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Grazie. Contrari, astenuti, quindi unanime. E passiamo al punto 10, e dov'è? Mi hanno tolto il punto 9, pardon. Quindi è 9. Punto 9, che è approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex articolo 2, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008. Chi è a favore? Grazie. Contrari? Astenuti? Astenuto Cinci. Bene, passiamo al punto 10, per cui che è esame della approvazione del bilancio di previsione 2015. Della relazione previsionale programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017. Chi è a favore? Grazie. Chi si astiene? Cinque astenuto. Quindi 13 voti favorevoli e un astenuto. Contrari? Non ve ne sono. Passiamo al punto, sempre questo, per l'immediata esecutività. Chi è a favore? Grazie, unanime, direi contrario, se non ti nessuno, bene. Passiamo ora al punto 12, che illustrerà, che è 11, che chiamerò le vedete in numero. Punto 11, che illustrerà l'assessore Baldacci, che è modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche cessioni.
Grazie Presidente.
come i consiglieri ricorderanno, abbiamo di recente fatto la gara per il nuovo concessionario della pubblicità per un anno, quindi l'annualità in corso, e questa è stata l'occasione per arrivare a precisare alcuni elementi della regolamentazione dell'imposta comunale di pubblicità e anche per modificare solo un aspetto vero e proprio regolamentare, che è la data di scadenza del pagamento dell'imposta. Quindi diciamo che la delibera, sotto il profilo della modifica regolamentare, va esclusivamente a modificare l'articolo che fa riferimento alla scadenza della data di pagamento, che sono gli articoli 23 e 24 del vigente regolamento delle imposte di pubblicità e pubbliche affissioni, ma nell'occasione vengono dati alcuni indirizzi, diciamo alcuni chiarimenti legati a una questione specifica, che è la tassazione, l'applicazione dell'imposta sulle preinsegne, sugli impianti che regolano le preinsegne, e dove si specifica all'interno della delibera quelli che si chiamano segnali turistici di territorio e preinsegne, si dice che si devono considerare all'interno, diciamo, la superficie imponibile riferita all'intero impianto, anche in presenza di pluralità di segnali direzionali su un unico supporto, cioè non si tassa il segnale per segnale, ma si tassa l'intera superficie. Questo costituisce sicuramente una miglioria dal punto di vista del costo, perché c'è un costo complessivo che si spalma sulla superficie e non viene tassato ogni cartello. Siccome era nato una necessità di chiarimento per diversità di interpretazioni su questa norma, abbiamo pensato che fosse opportuno chiarirla in questo contesto. Come ci è sembrato opportuno dare alcune linee di indirizzo rispetto all'applicazione dell'imposta di pubblicità inerente ai pubblici esercizi, quella che Carlino ha definito delirium tax, che è stata abbastanza sulle pagine dei giornali qualche settimana fa, essendo che l'applicazione a livello comunale di una normativa regionale nazionale, che peraltro presenta alcuni margini di chiarimento, si è ritenuto opportuno, per evitare anche di andare a impattare sugli esercizi in modo eccessivo, di dare una regolamentazione anche rispetto a questo, cioè la pubblicità sostanzialmente sulle vetrine. La normativa ha una previsione di un certo tipo, nascono delle possibilità di interpretazione rispetto alle informazioni che vengono date attraverso le vetrine. Abbiamo voluto individuare un criterio che fosse quello di distinguere fra l'informazione rispetto a un servizio, a un prodotto che viene venduto o presentato dentro un pubblico esercizio, e rispetto alla pubblicità vera e propria. Quindi l'indicazione che viene dato al concessionario è che è considerata pubblicità la esposizione di marchi e scritte pubblicitarie che non indicano l'attività specifica che viene fatta dentro il negozio, ma pubblicizzano essenzialmente il marchio di un prodotto che viene venduto, rispetto invece a informazioni come possono essere l'indicazione dei servizi che vengono svolti, il menu dei ristoranti, piuttosto che la vetrofania che evidenzia che dentro quel negozio c'è l'utilizzo del POS, piuttosto che l'accettazione dei buoni pasto. Ecco, tutte queste indicazioni che sono, diciamo, di servizio, di agevolazione al consumatore, ecco, non sono considerate pubblicità, ma anzi in qualche modo agevolano la possibilità anche per il consumatore di fruire dei servizi che offre l'esercizio. Tutto il resto invece viene considerato pubblicità. Apriremo un tavolo di confronto nei prossimi giorni attraverso la consulta con il gestore, per anche dare indicazioni molto operative ed evitare che ci siano appunto sanzioni spropositate rispetto a quello che può essere un atteggiamento, diciamo, eccessivo di esposizione pubblicitaria rispetto a quello che la norma prevede, e quindi evitare quello che Bologna ci ha fatto vedere nei giorni scorsi. Quindi la delibera sostanzialmente modifica la data di scadenza, che passa al 31 di maggio per il 2015. Questo è strettamente legato al fatto che, siccome il concessionario ha iniziato l'attività a inizio 2015 e il precedente concessionario non ha trasferito le banche dati in tempo utile per poter avviare l'attività di tassazione, e quindi questo è un onere dell'amministrazione mettere a disposizione le banche dati, la data di pagamento è stata spostata in avanti per evitare sanzioni che sarebbero state incolpevoli. L'altro discorso era quello di applicare l'imposta di pubblicità sui segnali turistici preinsegne rispetto al perimetro e non al singolo segnale, e di non assoggettare l'imposta a tutto quanto non è riconducibile a pubblicità, come comunicazioni, informazioni sulle attività e servizi forniti all'interno del locale. Direi che più di questo non c'è, concludo. Grazie.
Qualcuno vuole prendere la parola? Bene. Passiamo ai voti. Bene. Allora, sull'oggetto numero 12, ecco, 11, grazie, sì, l'utilità che dimostra in queste occasioni. Modifica il regolamento per l'applicazione delle imposte comunali sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Unanime. Passiamo al punto 12, che illustra l'assessore Baldacci. Tutti insieme, 13 anche?
No, non lo so, non abbiamo...
12.